Ok, analizziamo la questione, perché l'immersione nei documenti di oggi è davvero un viaggio nel tempo. Immaginiamo per un attimo una tipica scuola media italiana, cioè all'inizio degli anni 90.
Ah, bei tempi.
Esatto. L'ambiente era dominato da lavagne d'ardesia, polvere di gesso, banchi di formica, insomma, i classici vocabolari di carta. Praticamente un ecosistema isolato, in modo quasi totale dal resto del mondo, no?
Completamente chiuso, sì. Le uniche finestre sull'attualità erano i telegiornali della sera o magari i quotidiani che i professori portavano in classe.
Vero. Eppure, e questa è la cosa che mi ha lasciata senza parole, proprio da quelle aule così analogiche c'erano ragazzini di 11 o 12 anni che inviavano e ricevevano messaggi in tempo reale.
E con chi?
Con coetanei in Israele che in quel momento esatto si trovavano nei rifugi antiaerei sotto i missili Scud.
È un'immagine potentissima.
Assolutamente. E noi oggi esploreremo una montagna di fonti affascinanti, report storici, comunicati, lunghe retrospettive scritte tra il 92 e il 2003. Documentano la nascita di un progetto che si chiamava Kids Link.
Progetto nato quasi per caso, direi.
Sì, partito da Bologna. Hanno portato la telematica nelle scuole anni luce prima dei social media o della banda larga. L'obiettivo della nostra indagine di oggi è proprio estrarre l'essenza di questa rivoluzione dal basso.
Certo, per capire come l'accesso alla tecnologia in quella forma così primordiale abbia trasformato la didattica, no?
Esatto. Per chi ci ascolta, l'analogia migliore è questa. Oggi internet è come un'autostrada globale. Corsie infinite, asfalto perfetto, ci entri senza nemmeno pensarci. Ma nel 90, la rete era più simile a una serie di impervi sentieri di montagna.
Rovi, sassi e nessuna indicazione chiara. L'aspetto affascinante è che bisogna fare tabula rasa di come intendiamo la connettività oggi. Come dicevi, non c'era un linguaggio universale.
C'erano i dialetti, giusto?
Esatto, dialetti informatici incompatibili tra loro. Da una parte l'Europa spingeva per il protocollo OSI, che era un incubo burocratico. Poi i centri di ricerca usavano DECnet o magari l'SNA della IBM.
È il protocollo di internet di oggi, il TCP/IP.
All'epoca era considerato un dialetto minore, quasi un esperimento disordinato per accademici. Le compagnie telefoniche lo guardavano con una certa sufficienza, ecco.
E quindi per mandare una semplice email, cioè non bastava premere invio, dovevi conoscere la strada, i gateway.
I gateway non erano un'icona sullo schermo, ma veri e propri computer fisici. Se partivi dall'America per arrivare in Italia, dovevi programmare la rotta.
Tipo dire al primo computer di passare il pacchetto al secondo, che doveva scartare la busta e rifarla per il terzo.
Praticamente sì. Una virgola fuori posto nella sintassi e il messaggio spariva nel nulla, senza contare la netta divisione che c'era in Italia in quel periodo.
C'è la rete GAR da una parte.
Esatto, la rete della ricerca, blindatissima. Poi c'era il sottobosco delle reti amatoriali, tipo Fidonet, e infine i tentativi della SIP con il Videotel, che però era chiuso e a pagamento.
E le scuole in tutto questo?
Il nulla, completamente escluse.
Fino a quando, nel dicembre del 90, scocca la scintilla. Una roba assurda se ci pensi.
L'email dalla Norvegia.
Sì. Odd de Presno, un informatico norvegese, manda un'email tramite l'Università del Nord Dakota. Propone questo progetto, Kids 91.
Una proposta molto semplice, in fondo.
Semplicissima. Far dialogare i ragazzini di tutto il mondo, con quattro domande base. Chi sono? Cosa voglio fare da grande? Come voglio che sia il mondo? E cosa posso fare fin da ora per realizzarlo?
Il messaggio arriva al CNR di Bologna, all'Istituto di Radioastronomia.
Però, fammi fare l'avvocato del diavolo per un attimo. Se oggi arriva un'email da uno sconosciuto norvegese che ti chiede di mettere in rete dei ragazzini delle medie, cioè finisce dritta nello spam.
Oppure scatta direttamente la denuncia alla polizia postale.
Esatto. Scatenerebbe il panico negli uffici scolastici per la privacy. All'epoca come l'hanno presa?
Guarda, l'aspetto affascinante che emerge dalle fonti è proprio l'assenza totale di paranoia. All'epoca non c'era il terrore dei malintenzionati in rete o la fobia per i dati dei minori.
Anche perché ricevere un'email era quasi una magia.
Esatto. La telematica era vissuta come un miracolo. I ricercatori del CNR leggevano tutto con riverenza. Invece di cestinare quell'appello, pur occupandosi di galassie e radiotelescopi, decidono di coinvolgere alcune scuole di Bologna.
Ed è qui che la situazione si fa davvero interessante, perché l'esperimento parte, i ragazzini iniziano a scriversi a gennaio del 91. hobby, quartieri, cose così.
Cose normali per quell'età.
Finché non scoppia la guerra del Golfo.
E lì cambia letteralmente tutto il paradigma. Da un innocente scambio di amichetti di penna digitali, la cosa sfugge di mano. Diventa una finestra sulla storia in tempo reale.
È incredibile leggere i report. I ragazzini americani scrivono delle ansie per i fratelli mandati al fronte. E quelli israeliani?
Raccontano degli allarmi notturni, di come dovevano dormire con le maschere antigas per paura dei missili Scud. È importante sottolineare, seguendo le fonti, che l'iniziativa rimaneva uno spazio puramente formativo e imparziale.
Certo, univano voci umane senza prendere posizioni politiche, solo raccogliendo esperienze dirette.
Ma a livello tecnico, l'empatia crea un disastro.
Un traffico spaventoso.
Oltre 4.000 email sul server del CNR. Cioè, io la vedo così, è come se hai sete, apri un piccolo rubinetto per bere un sorso d'acqua e all'improvviso vieni travolto dall'onde di un idrante.
Rende perfettamente l'idea. Bisogna ricordare che si viaggiava con modem a 2400 baud.
Una lentezza che oggi è inconcepibile.
Scaricare un megabyte intasava per ore i server, che erano abituati a pochissimo traffico di testo tra ricercatori. E qui subentra l'ostacolo più assurdo di tutta la storia, secondo me. La burocrazia italiana.
Ah, le prese del telefono?
Sì. Nelle scuole italiane non c'erano le prese telefoniche nei laboratori di informatica. Stavano solo in presidenza o in segreteria. Quindi ti chiedo, di fronte a un muro di gomma del genere, come hanno fatto a non far morire il progetto lì sul nascere?
Se colleghiamo questo al quadro generale, emerge la genialità del modello Bologna. La crisi infrastrutturale costringe tutti a inventarsi soluzioni locali incredibili.
Che tipo di alleanza hanno creato?
Un'alleanza a tre teste. Il CNR metteva il software e i collegamenti internazionali. L'Arci Computer Club forniva un computer Unix e teneva aperti gli spazi fisici giorno e notte.
E il comune?
Il comune di Bologna finanzia e fa una furbata meravigliosa. Usa il progetto statale A Scuola col Videotel, che era sponsorizzato da SIPE ed Enea, come cavallo di Troia burocratico.
Ah, geniale!
Sì, perché il progetto Videotel aveva i fondi governativi per installare le prese telefoniche. Quindi le scuole ottengono la presa per il Videotel, ma poi ci attaccano il modem per KidsLink.
Hanno aggirato il sistema. Però, concretamente, come funzionava in classe? Cioè, non c'era un PC su ogni banco connesso al Wi-Fi. Immagino scene grottesche.
Grottesche e affascinanti. C'erano al massimo 5 o 6 computer isolati, i vecchi 286. Si scriveva rigorosamente offline.
E poi?
Poi si salvava tutto su floppy disk da 5 pollici e un quarto. Gli insegnanti passavano, raccoglievano i floppy, portavano tutto sull'unico PC col modem, comprimevano tutto in formato zip per risparmiare byte.
Perché le bollette costavano, giusto?
Costavano tantissimo. Per questo inventarono la tattica del mordi e fuggi. C'era questa famosa mascherina di KidsLink, un software artigianale.
Ma dietro quella mascherina c'erano i comandi veri e propri.
Esatto, la sintassi dei comandi AT del modem. Niente click. Lanciavano la connessione, inviavano lo zip, scaricavano la posta e chiudevano in meno di 5 minuti.
E poi gli insegnanti correvano nei corridoi urlando «C'è posta per te!» stampando tutto sulla carta a moduli continui.
Proprio così. Un modello di volontariato e ingegno talmente vincente che nel 93 lo stesso Oddo De Presno venne a Bologna. Voleva capire come fosse possibile che la città fosse la più attiva a livello mondiale.
E questo ci porta al cuore della questione. Una volta aggirati i limiti tecnici, cosa ci hanno fatto le scuole con questa roba?
La vera rivoluzione. Hanno rilanciato l'intera didattica.
Secondo me è come quando refali a dei bambini una semplice scatola di cartone vuota, invece del videogioco ultra costoso. Proprio perché la tecnologia era poverissima, solo testo, niente immagini, ha fatto esplodere una creatività didattica enorme.
Assolutamente. Pensa all'inglese, che non si imparava più sui libri in modo astratto, ma diventava strumento di sopravvivenza per farsi capire dai coetanei all'estero.
E i progetti collaborativi? Ce n'erano di impressionanti nei documenti.
Fahrenheit 451, per esempio. Una vera e propria banca dati.
Sì, recensioni di libri scritte dai ragazzi, condivise via rete. O i lipogrammi.
I lipogrammi erano difficilissimi. Scrivere testi omettendo una precisa lettera dell'alfabeto.
C'era anche la storia più umani, no? Una classe di una città scriveva il primo capitolo, lo mandava, un'altra scuola lo scaricava, lo leggeva e scriveva il seguito.
Non dimentichiamo la statistica e le scienze. Facevano indagini sui consumi televisivi o condividevano i dati ambientali sull'inquinamento tra diverse regioni.
Praticamente una roba che oggi fa l'Istat, ma la facevano dei ragazzini delle medie via terminale.
Esatto. Tutto questo con un budget che, calcolato in 4 anni, era di appena 20 milioni di lire in totale. Una miseria.
Però poi il mondo va avanti e l'ecosistema artigianale si scontra col mercato.
Metà anni 90. Si passa da vecchi computer Unix a Linux.
Creato in Finlandia, gratuito.
Sì, le scuole diventano 150, ma il vero terremoto è l'arrivo del web, i browser grafici.
Il famoso mangiabanda.
Eh sì, le fonti riportano proprio il panico dei gestori della rete GAR.
Avevano il terrore, no? Temevano che se gli utenti avessero scoperto le immagini e l'interfaccia grafica, l'infrastruttura sarebbe collassata all'istante.
Perché abituati al testo puro, il web sembrava un mostro che divorava risorse. Col tempo, tra la fine dei 90 e 2000, arrivano le ADSL commerciali.
Quindi KidsLink non serve più come provider di accesso.
Non serve più per la mera connessione, ma l'esperienza muta forma. Passano a progetti come Scuola LAN, creare reti locali interne.
E formare professori.
Le figure di sistema, esatto.
Quindi, scusa se ti provoco, ma cosa significa tutto questo per noi? Siamo passati da un'epoca in cui per connettersi dovevi mudare sui comandi AT a oggi che attacchi la spina e il router fa tutto. Abbiamo guadagnato in comodità, ma forse abbiamo perso in consapevolezza.
Questo solleva una domanda importantissima. I documenti finali lo dicono chiaramente. La vera ricchezza di KidsLink non erano i cavi o i vecchi modem.
Erano le persone.
Erano gli insegnanti, docenti che padroneggiavano lo strumento per un fine educativo puro. Perché avere l'accesso non significa avere un progetto.
Parole sante. Diciamo che la sintesi dell'incredibile viaggio di KidsLink è questa. Da un'email norvegese, con dei modem lentissimi, Bologna e le scuole italiane sono diventate un'avanguardia mondiale.
Grazie a un lavoro di squadra irripetibile.
Un lavoro imparziale, che ha unito ragazzi che vivevano in pace con quelli sotto le bombe. E questo mi porta a un pensiero finale, che forse chi ci ascolta può esplorare per conto suo.
Cioè?
Oggi abbiamo questa connessione invisibile in ogni tasca. Siamo sempre connessi, bombardati da roba commerciale. Ma questa iperconnessione senza attrito forse ha frammentato lo sforzo collettivo.
In che senso?
Nel senso che prima facevi fatica, ma la fatica univa 20 scuole per uno scopo comune. Leggere un libro, recensirlo, capire il mondo. Oggi, che tutto è a portata di click, senza sforzo, paradossalmente sembra molto più difficile creare reti con un reale senso pedagogico.
Manca l'intenzionalità dietro lo strumento, forse?
Esattamente. Il rumore di fondo delle piattaforme moderne copre tutto. Forse la vera sfida di oggi è ritrovare quella voglia di usare la rete non solo per consumare, ma per costruire qualcosa di profondamente umano insieme. Lascio questa riflessione a chi ci ascolta. Al prossimo viaggio nei documenti storici.